Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Più 1,8% lo scorso anno in Svizzera i salari sono aumentati, in particolare quelli delle donne, e con il ridursi dell'inflazione è aumentato anche il potere d'acquisto. I rischi maggiori per la piazza finanziaria svizzera riguardano il settore immobiliare e ipotecario, insolvenza e valutazione, così la FINMA, che è l'autorità di vigilanza sulle banche. Continua a calare il consumo di vino in Svizzera. Anche i dati dello scorso anno confermano il trend di quelli precedenti. Tiene la produzione nazionale. Ricostruire Gaza costerà oltre 71 miliardi di dollari in 10 anni, 1,5 solo per ripristinare i servizi essenziali. Lo dice uno studio di ONU, UE e Banca Mondiale. Europol ha rintracciato 45 bambini ucraini portati con la forza in Russia. Alcuni sono stati adottati, altri sono detenuti in campi di rieducazione o ospedali psichiatrici. E infine la legge ungherese, che limita la diffusione di immagini che ritraggono l'omosessualità, viola il diritto europeo. Questo lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia UE. I salari svizzera sono quindi aumentati. Lo scorso anno il forte calo dell'inflazione e gli aumenti in busta paga hanno portato ad una consistente crescita del potere d'acquisto, ma le differenze tra i settori restano importanti. Monica Fornasia.
Partiamo dai salari nominali, che è quello che riceve un lavoratore alla fine di ogni mese. L'anno scorso sono aumentati in media dell'1,8%, più o meno come nel 2024 e leggermente di più rispetto al 2023. Le cifre pubblicate dall'Ufficio Federale di Statistica mettono in evidenza però differenze importanti. Tra uomini e donne, prima di tutto, i salari delle lavoratrici sono cresciuti in media di più di quelli degli uomini, e poi differenze importanti tra i settori. Nella fabbricazione di prodotti chimico-farmaceutici, di elettronica, ottica, nella produzione di orologi, apparecchi elettrici e computer, gli incrementi sono stati superiori alla media, mentre sono stati praticamente irrilevanti nella sanità, nell'assistenza medico-sociale e nei servizi amministrativi. Passiamo a un altro dato fondamentale. L'inflazione risulta nel contempo in forte calo rispetto agli anni precedenti. Se nel 2023 i prezzi in generale per cibo, energia, carburanti, trasporti erano cresciuti del 2,1%, l'anno dopo dell'1,1%, nel 2025 sono aumentati solo dello 0,2%. I salari reali, vale a dire il potere d'acquisto, sono così saliti dell'1,6% in media. È l'aumento più importante dal 2009, cioè degli ultimi 17 anni. Una buona notizia, quindi, anche se questo non significa necessariamente che a fine mese restano più soldi nel portamonete, perché, ricordo, gli aumenti dei premi di cassamalati non sono considerati nel calcolo dell'inflazione.
Nel 2025 la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si è concentrata in modo particolare sulla tutela dei clienti della piazza finanziaria svizzera, intensificando i controlli. Questo quanto sottolineato nella conferenza stampa annuale che si è tenuta stamattina a Berna. Ma la FINMA ha messo in guardia anche sui rischi del mercato ipotecario. Sentiamo Marzio Minoli.
Il 2025 è stato un anno caratterizzato da una forte volatilità sui mercati. Per questo motivo la FINMA ha voluto agire preventivamente presso i vari istituti finanziari al fine di individuare i rischi e proteggere i risparmiatori. In totale sono stati effettuati 113 controlli presso banche, 42 dei quali hanno riguardato UBS, impegnata nel processo di integrazione dei clienti di Credit Suisse. Altri controlli sono stati eseguiti presso le assicurazioni e i gestori patrimoniali, controlli che hanno portato alla luce carenze in vari ambiti, tanto che la FINMA ha intimato alle banche interessate di porre rimedio immediatamente. Nel suo intervento, il direttore della FINMA, Stefan Walter, ha messo in guardia però sul mercato ipotecario svizzero, un mercato da 1.200 miliardi di franchi, l'85% dei quali riguarda ipoteche private.
Die größten Risiken für den Finanzplatz Schweiz liegen nach wie vor im Bereich Immobilien und Hypotheken.
I rischi maggiori per la piazza finanziaria svizzera continuano a risiedere nel settore immobiliare e ipotecario. La FINMA ha quindi invitato gli istituti interessati a rafforzare la propria gestione dei rischi. Per alcune banche ha disposto requisiti patrimoniali supplementari dopo aver constatato valutazioni immobiliari troppo basse e criteri di concessione troppo permissivi.
Einigen Banken ordnete sie zusätzliche Eigenmittelzuschläge an, nachdem zu tiefe Immobilienbewertungen und zu lockere Vergabekriterien festgestellt wurden.
Un lavoro di maggiore controllo, ma che viene ancora svolto con delle competenze limitate. Infatti da parecchio tempo la FINMA chiede più poteri per poter intervenire in modo più tempestivo. Inoltre, in particolare, chiede la possibilità di poter infliggere delle multe. Un messaggio chiaro alla politica.
In Svizzera si beve sempre meno e si beve sempre meno vino. Lo conferma anche l'ultima statistica pubblicata oggi dall'Ufficio federale dell'agricoltura. In leggera ripresa, tutto sommato, i prodotti svizzeri. Laura Dick.
Un aperitivo, un bicchiere di vino per accompagnare il pasto, a ben oltre l'80% degli svizzeri l'alcol piace, ma sono sempre meno quelli che lo consumano regolarmente. E dagli inizi degli anni 2000 ne risente anche il mercato del vino. Il suo consumo è costantemente in calo, soprattutto per quanto concerne i vini rossi e gli spumanti. Una diminuzione confermata dalle ultime statistiche dell'Ufficio federale dell'agricoltura che riguardano lo scorso anno, come ci ricorda la portavoce Flori Marion.
Questa diminuzione del consumo non è una tendenza, e come l'ha detto, il consumo diminuisce dagli anni 2000, è diminuito di più o meno un terzo. Questa situazione è dovuta al fatto che la nuova generazione ha cambiato le sue abitudini di consumo.
Qualche cifra in più. Rispetto al 2024, il consumo di vini rossi e rosati è calato del 5,5%, quello degli spumanti del 6%. Il mercato dei bianchi sembra invece relativamente buono.
Malgrado questo calo del consumo, i vini svizzeri hanno recuperato un po' di mercato l'anno scorso. Non gli posso dire se i svizzeri preferiscono il Pinot Grigio o la Petite Arvine, ma diciamo che questa situazione è un punto positivo.
L'aumento della quota di mercato dei vini svizzeri dell'ultimo anno, sottolinea l'Ufficio federale dell'agricoltura, è un forte segnale per il settore che sta affrontando una situazione difficile. Da una parte c'è una concorrenza internazionale crescente, dall'altra appunto uno stravolgimento delle abitudini di consumo.
Adesso parliamo di funghi. La stagione della morchella, nota come spugnola, è ormai cominciata. È apprezzata in risotti e sughi come salsa per carni. Questo fungo però nasconde un pericolo. È infatti commestibile unicamente se sufficientemente cotto o correttamente essiccato. Ma sentiamo Manuele Ferrari.
Il numero dei casi è ancora troppo basso per poter stabilire se si tratti di un reale aumento o di un casuale accumulo. Di sicuro è però stato sufficiente per spingere Toxinfo a mettere in guardia chi mangia le spugnole.
Zu sehr schweren Magen-Darm-Symptomen führen können.
Disturbi gastrointestinali molto forti legati a questo fungo è un fenomeno relativamente nuovo, spiega Birgit Krüger, responsabile del settore avvelenamenti da funghi di Toxinfo. Sapevamo che la morchella poteva causare problemi leggeri. Da alcuni anni invece, e la causa ancora non è stato possibile stabilirla, la situazione è cambiata. Ad esempio, nella letteratura scientifica mondiale, nell'ultimo decennio sono stati documentati 8 decessi riconducibili alla consumazione di questo fungo, 2 proprio segnalati a Toxinfo. Siamo inoltre a conoscenza, dal 2014, di 7 casi di intossicazioni gravi, ben 4 nell'ultimo anno. Parliamo di persone finite in ospedale la cui vita era in pericolo di morte, ma che sono sopravvissute. Krüger evidenzia poi un altro aspetto interessante. Al momento non vediamo un rapporto di causalità, ma di sicuro c'è una coincidenza temporale. L'aumento dei problemi riconducibili a questi miceti coincide con l'inizio della vendita su larga scala, circa una dozzina di anni fa, delle spugnole commerciali. In tutti i casi di avvelenamento da spugnole note a toxinfo erano coinvolti funghi di questo tipo. E qui, continua l'esperta, va ricordato un aspetto importante. Le spugnole che arrivano sul mercato, sia quelle surgelate sia quelle essiccate, sono crude. Le morchelle sono commestibili solo se cotte almeno per 20 minuti. Da qui il consiglio di Birgit Krüger a chi vuole consumare questo fungo.
Kochen, kochen, kochen und bei Beschwerden Toxinfo.
Cuocere a sufficienza in caso di dubbio, nel caso di problemi gastrointestinali dopo il pasto, così come vertigini e disturbi della vista, non esitare a chiamare Toxinfo al 145.
La pagina estera adesso. L'Ungheria è stata condannata oggi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per aver violato il diritto comunitario. Questo l'ha fatto stigmatizzando e marginalizzando le persone LGBTQ+. La Corte era stata interpellata dalla Commissione Europea dopo che Budapest aveva adottato una legge volta a proteggere i minori che vietava di mostrare loro rappresentazioni dell'omosessualità o della transessualità. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
The Hungarian bill is a shame.
La legge ungherese è una vergogna, aveva tuonato Ursula von der Leyen nel giugno del 2021.
This bill clearly discriminates.
È una legge che discrimina chiaramente le persone sulla base dell'orientamento sessuale e va contro tutti i valori fondamentali dell'Unione Europea. Il Parlamento ungherese aveva appena approvato una legge formalmente destinata a proteggere l'infanzia, che impediva di mostrare ai minori rappresentazioni dell'omosessualità o della transessualità. Ne conseguivano norme severe che restringevano l'accesso ai contenuti LGBT nei media o nelle librerie. La Commissione europea, guardiana dei trattati, aveva quindi fatto causa contro l'Ungheria, affiancata in questa iniziativa da ben 16 Stati membri e dal Parlamento europeo. Ciò nonostante, il governo di Viktor Orban aveva ampliato la sua offensiva contro i diritti delle persone LGBTQI+, e l'anno scorso aveva vietato gli eventi del Pride e anzi autorizzato la polizia a impiegare telecamere biometriche per identificare organizzatori e partecipanti. Così facendo, l'Ungheria si è notevolmente discostata dal modello di democrazia costituzionale, ha osservato l'avvocato generale dell'UE, denunciando le norme ungheresi come basate su un giudizio di valore secondo cui la vita omosessuale e non cisgender non ha pari status o valore della vita eterosessuale e cisgender. Insomma, l'Ungheria di Orban declassa le persone omosessuali o transessuali a cittadini di serie B, tacciandole addirittura di essere pericolose per i minori. Con la sentenza odierna, per la prima volta la Corte dell'UE accerta in un ricorso contro uno Stato membro una violazione dell'articolo 2 del Trattato dell'Unione, quello cioè che ne sancisce i valori fondamentali. Il prossimo governo ungherese, quello di Péter Magyar, dovrà fare piazza pulita di questa ingombrante eredità.
Il Medio Oriente adesso. Non è tuttora chiaro se domani avranno luogo le nuove trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha escluso la possibilità di un'estensione del cessate il fuoco che scade domani sera. Manca quindi poco più di un giorno per evitare la ripresa della guerra. La presenza della delegazione iraniana però non è ancora confermata. Le condizioni poste dall'Iran sono la fine del blocco statunitense dello stretto di Hormuz e la fine delle minacce durante le trattative. Sono giunti tuttavia in mattinata a Islamabad i funzionari tecnici di entrambe le delegazioni. Il vicepresidente Vance ha confermato l'intenzione di partire nel pomeriggio. Ricostruire Gaza costerà oltre 71 miliardi di dollari, ossia 55 miliardi di franchi per i prossimi 10 anni. La stima è contenuta in uno studio di Nazioni Unite, Unione Europea e Banca Mondiale, secondo cui per ripristinare i servizi essenziali, ricostruire le infrastrutture chiave e sostenere la ripresa economica ci vorranno 18 mesi e quasi il 40% del budget. Naima Chicherio, che altro ci dice questo studio?
Lo studio conferma la dimensione dei danni dei bombardamenti. Le case distrutte sono 372.000, un numero 3 volte superiore a tutti gli edifici abitativi del Canton Ticino, per dare un'idea. A questo si aggiungono anche gli ospedali, la metà è fuori servizio, e le scuole, che sono state quasi tutte distrutte o danneggiate. Questa analisi dà anche una sorta di tabella di marcia, indica quali sono i settori prioritari, i tempi e i costi di ricostruzione, affinché anche la piccola economia della striscia possa ricominciare a circolare, e i primi 18 mesi sono chiaramente i più costosi. Però con questo piano la striscia tornerebbe davvero alla vita. Questo però è una sorta di ipotesi di lavoro sulla base di dati reali, quindi la domanda ora è: chi ricostruirà veramente la striscia di Gaza? E in queste ore si è ricominciato a parlare del Board of Peace, fondato dal presidente statunitense Trump, perché alcuni rappresentanti di questo Consiglio per la Pace hanno preso contatto con una multinazionale con sede negli Emirati Arabi, la DP World, e questo per parlare di vari aspetti che riguardano la ricostruzione, la logistica, la costruzione di porti, di zone di libero scambio e quant'altro. Al di là dei progetti, questa collaborazione ci dice che succederà davvero quello che Trump voleva e aveva annunciato tempo fa, ossia che gran parte dei servizi e delle infrastrutture a Gaza sarà in mano ai privati, come questa società controllata dal governo di Dubai, ma secondo fonti vicine al Board of Peace sono tante altre le aziende che sono state contattate negli Stati Uniti e in Medio Oriente per l'appalto di uno o dell'altro settore. Insomma, i dati visti all'inizio sulla distruzione ci riportano al concreto, a una striscia tappezzata di tendopoli. Su altri livelli invece si torna a immaginare una Gaza futuristica.
Gli investigatori dell'agenzia Europol hanno individuato altri 45 bambini ucraini provenienti dai territori occupati e deportati in Russia dalle autorità di Mosca. L'identificazione questa volta è avvenuta in un modo molto particolare. Ce lo spiega il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
Il conflitto in Ucraina ha reso popolare in tutto il mondo l'OSINT, ossia la raccolta di informazioni sensibili tramite fonti aperte, come ad esempio foto e filmati pubblicati online, registri elettronici e profili dei social network. Ed è proprio con questi strumenti che un gruppo di 40 esperti radunati dall'agenzia Europol la scorsa settimana è riuscito a identificare con nome e cognome 45 bambini ucraini che le autorità di Mosca avrebbero deportato in Russia dai territori dell'Ucraina occupata. Secondo le indagini del gruppo, alcuni bambini deportati sono stati dati in affido a famiglie russe, mentre altri si trovano ancora in orfanotrofi oppure ospedali psichiatrici. In tutto, il governo di Kiev accusa la Russia di aver deportato circa 19.500 bambini ucraini negli ultimi 4 anni. Accuse in base alle quali la Corte Penale Internazionale ha spiccato un mandato di cattura nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin. Dal canto suo, Mosca respinge tutte le accuse e sostiene che quelle che Kiev e gli europei chiamano deportazioni sono in realtà evacuazioni volontarie da zone di guerra. Il Cremlino promette di restituire i bambini in caso di richieste dei loro parenti ucraini, ma la procedura è così complicata che fino ad oggi solo un paio di migliaia di minori sono tornati in Ucraina.
Passo storico per il Giappone, dove il governo ha approvato un allentamento alle restrizioni sull'export di armi. Da ora in poi Tokyo potrà vendere dispositivi letali all'estero, superando la tradizionale postura pacifista. Secondo la premier Sanae Takaichiki, la svolta è dovuta all'aumento dei rischi per la sicurezza nazionale. La Cina protesta e parla di un ritorno al militarismo. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Il mio governo affronterà questioni irrisolte di enorme portata. Sanae Takaichi l'aveva promesso nella campagna per le elezioni di febbraio, poi stravinte. Ora la premier conservatrice inizia davvero a cambiare il volto del Giappone. Il suo governo ha ufficialmente abolito le restrizioni all'export di armi letali. Tokyo può ora vendere all'estero navi da guerra, carri armati, jet e missili. Fin qui non era possibile con la politica pacifista adottata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2014 c'era stato un parziale via libera per equipaggiamenti non letali, ma adesso cadono tutti i divieti. Il Giappone ha già siglato un'intesa per la vendita di una flotta di navi da guerra all'Australia. Diventa possibile anche la vendita del nuovo caccia di sesta generazione, sviluppato con Italia e Regno Unito. La riforma prevede inoltre una clausola per cui, in circostanze eccezionali, potranno essere inviate armi anche a paesi coinvolti in conflitti. Il Giappone giustifica la svolta in tre modi. Primo, la necessità di sostenere l'industria della difesa. Secondo, la possibilità di collaborare con gli alleati all'ammodernamento tecnologico militare. Terzo, i crescenti rischi per la sicurezza nazionale, dovuti all'alleanza tra Corea del Nord e Russia e alla crescente assertività della Cina. Con Takaichi il processo di riarmo ha accelerato e nei prossimi mesi potrebbe sfociare in una revisione costituzionale. Non tutti approvano. La Cina dichiara che si opporrà a quello che definisce un ritorno sconsiderato al militarismo dell'estrema destra giapponese. In Giappone protestano le opposizioni. Contrariamente a quanto chiedevano, il governo non avrà bisogno di passare dal Parlamento per approvare l'export di armi letali.
Prima dei saluti, un'ultima notizia ancora dalla Svizzera appena arrivata. Il voto del 28 settembre scorso sull'identità elettronica è convalidato. Il Tribunale federale infatti respinto i 6 ricorsi presentati, in particolare per contestare il sostegno finanziario di Swisscom alla campagna, sostegno che era stato attorno ai 30.000 franchi. La legge sull'identità elettronica, ricordo, era stata approvata con un margine ristretto, il 50,39% dei voti. È tutto, buona giornata.